I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real.
Ciao Radio Città Fujiko. Qui la trasmissione di approfondimento tecnologico Hack or Die, cioè hackera, smanetta, distruggi, ricomponi la tecnologia, però con l'importante che guardi cosa c'è sotto e cosa c'è dietro agli strumenti tecnologici che stai usando. E, bella, ciao radio ascoltatrici, ascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi abbiamo una puntata strettina e parlerò un po' più a braccio del solito, anche se sapete che insomma utilizzo queste puntate radio per riuscire ad avere un pochino di tempo e farmi una mia piccola rassegna stampa tecnica che ci leggiamo assieme, perché molto spesso non riesco a avere il tempo di prepararmi le notizie. E nella nostra rassegna stampa una delle cose che c'è utilissima è rimbalzare le notizie di tutto un gruppo di radio e di puntate radio che facciamo come persone che sostengono Hack Meeting, e quindi saluto chi trasmette Stacca Stacca, che è la trasmissione appunto nostra sorella su Radio Blackout a Torino, e similmente Le Dita Nella Presa e Entropia Massima, che trasmettono su Radio Onda Rossa a Roma. E infatti vi parlerò di una notizia che non c'entra nulla con loro, nel senso che non è stata, almeno non l'ho sentita sulle loro frequenze, e anche se appunto spesso ci condividiamo le notizie. E io mi sono, appunto, ci siamo perse, ma secondo me è importante trattarla. La notizia del 29 febbraio 2024 sull'arresto di Daniela Klette in Berlino. Perché trattarla? Per 3-4 diverse sfaccettature, ovvero una è che è stata arrestata questa brigatista fondamentalmente tedesca, attiva nella RAF, da 30 anni ricercata in clandestinità, quindi, e questa cosa è successa utilizzando intelligenza artificiale. E l'altra cosa è che l'Europa sta trattando le leggi che devono regolare l'uso o non uso di intelligenza artificiale, e anche lo sviluppo e non sviluppo di intelligenza artificiale, perché ricordiamoci che molta di questa è nutrita, nel senso i dati che gli vengono dati sono presi da contenuti che non intendono essere pubblici, oppure intendono essere pubblici ma non è concesso il riutilizzo per nutrire intelligenze artificiali, e altri casi non sono neanche pubblici, ovvero sono contenuti sutto copyright. Quindi l'Europa sta trattando il fatto che queste big tech se ne stanno fregando totalmente delle licenze con cui vengono rilasciati i contenuti online e quindi insomma c'è questa bagarre e l'altra parte è che sulle leggi che l'Europa sta cercando di regolamentare riguardo all'intelligenza artificiale c'è anche l'uso o non uso da parte della polizia del riconoscimento facciale, soprattutto con la cosa molto delicata riguardo ai temi delle frontiere e riguardo che però l'Europa sottovaluta, anzi, cioè sembra molto propensa a utilizzarli in quel campo lì, chissà come mai, Fortezza Europa, mentre l'altra parte delicata è l'utilizzo in real time e dalla parte della polizia oppure no. Insomma, invece in questa notizia qua che cosa è successo? Dai giornalisti di una molto nota e anche francamente stimata testata giornalistica che si chiama Bellingcat hanno provato a utilizzare uno strumentino online che in realtà appunto è a disposizione di tutti e non è che è uno strumento né delle forze dell'ordine né dei giornalisti in particolare adesso vi troverò esattamente il nome di questo aggeggino comunque hanno utilizzato come fosse insomma Llama 2 o ChatGPT o insomma tutte queste adesso non lo sto trovando scritto bene ma ora vi leggo l'articolo, si chiamava Pimp Eyes, non so se c'è quindi occhi Pimp Eyes, occhi rafforzati, non lo so, pompati, almeno questa è la mia traduzione, però e quindi che cosa fa questo aggeggino online che già era già stato recensito come francamente uno strumento per stalking e però invece promosso all'opposto sull'antidossieraggio, ovvero promosso da parte di questi dell'azienda di Pimp Eyes come il fatto di guarda, utilizzalo per vedere se qualcun altro ti sta sbandierando nell'internet e sta pubblicando foto non tue, no? E vabbè, però questo aggeggio che cosa fa? Te gli dai un'immagine e lui ti dice che cosa similmente questa immagine è stata dove è stata ripubblicata in giro online, no? Quindi strumento per promosso per i maniaci del controllo praticamente per vedere se un'immagine è ripubblicata da qualche altra parte oppure maniaci del copyright in un senso oppure stalker nell'altro, ovvero metti la foto di una persona e vedi dove i volti simili o magari proprio il suo sono stati pubblicati da qualche altra parte. Questi giornalisti che cosa hanno usato? Io vi sto ancora facendo il riassunto ma ve lo leggo l'articolo in inglese però cioè come sempre tradotto al volo da un'intelligenza artificiale di Google però ve lo leggo comunque insomma da quello che ho capito io è hanno preso il ritratto che 30 anni fa era stato fatto dalla polizia di questa brigatista, hanno provato a invecchiarlo, a darlo dentro a questo Pimp Eyes e questo Pimp Eyes gli ha tirato fuori delle immagini di una donna presente a, da quello che ho letto, un incontro di capoeira. A Kreuzberg, nel senso questa cosa è successa in un quartiere di Berlino piuttosto noto per essere simpatizzante di sinistra e questi giornalisti hanno fatto sta soffiata che avevano utilizzato per un podcast per parlare delle persone che sono rimaste sotto latitanza per più a lungo al mondo e l'hanno passato alla polizia e dopo qualche settimana è stata arrestata, a quanto pare era proprio lei. Ok, ci facciamo uno stacchetto musicale e dopo questo mio sproloquio vi leggo i due articoli di Reuters e del Guardian, un po' più puntuali sull'argomento. Rieccoci, qui a Cordai, stiamo parlando di notizie, di eventi riguardanti alla tecnologia, ma in particolare critici alla tecnologia, proprio perché ci piace smontarla, ci piace essere liberi, e la tecnica ha sempre dato dal 5000 avanti Cristo adesso alcuni problemi di potere, e quindi siamo qua a smontare gli strumenti tecnologici che ci ingabbiano. Vi leggo un articolo comparso su Reuters, scritto reuters.com, del 29 febbraio 2024, e appunto perché mette insieme l'uso dell'intelligenza artificiale, il fatto di pubblicare contenuti con licenze libere o comunque quello che si dice, perché quello che si dice è il fatto di l'anonimato e la confidenzialità si fa in compagnia, no? Ovvero chi ha pubblicato queste foto di volti di altra gente appunto, cioè probabilmente amiche di questa persona, che però alla fine tramite dei giornalisti che hanno utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale, che poi però si sono accorti che questa era latitante da 30 anni, hanno fatto la soffiata alla polizia che probabilmente probabilmente non poteva usare quello strumento, ma visto che gliel'ha detto qualcun altro l'ha usato, e che alla fine l'ha condotti all'arresto di questa persona. Allora, e quindi insomma ne parliamo sul fatto che pubblicare cose in internet dà i risvolti più incredibili. I giornalisti hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per rintracciare militanti tedeschi di estrema sinistra ben prima che la polizia si lanciasse all'attacco. Agenti di polizia tedeschi sorvegliano l'ingresso di un edificio dove Daniela Klette, una 65enne presunta membro del famigerato gruppo militante tedesco RAF, è stata arrestata dopo decenni in fuga dall'accusa di rapina a mano armata e tentato omicidio in Berlino, Germania, 28 febbraio 2024. Berlino. Giornalisti investigativi che utilizzavano strumenti di intelligenza artificiale erano sulle tracce di un membro fuggitivo pesantemente armato della famigerata frazione dell'Armata Rossa, ben prima che la polizia tedesca annunciasse una svolta nel caso, vecchio di 30 anni, all'inizio di questa settimana. Daniela Klette, 65 anni, membro dell'ormai defunto gruppo militante di sinistra, è stata arrestata lunedì nel suo appartamento di Berlino con l'accusa di aver commesso una serie di rapine e almeno un tentato omicidio tra il 1999 e il 2016 per finanziare la sua vita clandestina. La polizia e i servizi di sicurezza tedeschi hanno attirato critiche per i loro fallimenti in alcune indagini politicamente impegnative. I loro difensori affermano che le rigide leggi sulla privacy limitano la loro capacità di utilizzare il tipo di strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale che invece un podcast televisivo tedesco ha utilizzato per rintracciare Klette l'anno scorso. Il rischio rappresentato dai fuggitivi della RAF è stato sottolineato dopo che la polizia ha trovato un'arma anticarro, un fucile Kalashnikov e una mitragliatrice nell'appartamento della Klette, nel quartiere artistico di Kreuzberg a Berlino, hanno detto i pubblici ministeri in una nota giovedì. Sia il suo edificio che quello vicino hanno dovuto essere evacuati mentre le munizioni venivano rimosse e disinnescate. Gli inquirenti ritengono che anche altri due sospettati a lungo ricercati potrebbero essere a Berlino e possono essere pericolosi. Daniela Behrens, ministro degli interni dello Stato della Bassa Sassonia, dove sono stati commessi molti dei crimini, 30 anni fa, ha salutato l'arresto di Klette come un importante passo avanti e un tributo alla diligenza della polizia e dei pubblici ministeri sul caso. Nota della lettrice, la RAF ha chiuso la sua attività da quasi 10 anni, dichiarato. Comunque, l'anno scorso, tuttavia, un podcast televisivo dell'ARD ha rintracciato Klette, una dei tre militanti della RAF ancora ricercati 26 anni dopo che il gruppo aveva annunciato il suo scioglimento, inserendo la foto della sua richiesta attraverso lo strumento di ricerca di immagini Pimp Eyes. Ciò ha prodotto immagini online di una donna molto più anziana chiamata Claudia Ivone, che fino allo scoppio della pandemia di Covid-19 nel 2020 prendeva regolarmente parte alla scena afro-brasiliana di Berlino ed era una praticante della danza marziale brasiliana capoeira. Vi consiglio vivamente di seguire questa traccia, ha ricordato giovedì il giornalista investigativo di Bellingcat Michael Colborn ai podcaster in un'intervista al settimanale Tidesight. Ha detto di aver analizzato le immagini attraverso una serie di strumenti di confronto dei volti e di aver continuato a ottenere lo stesso risultato. Il team del podcast ha affermato di aver contattato le autorità per verificare i risultati, secondo l'emittente RBB, ma non per informare la polizia, che martedì ha affermato di essere stata messa sulla buona strada da una soffiata ricevuta dal pubblico a novembre. Non abbiamo trasmesso alcun risultato, è una questione di politica e di salvaguardia delle nostre fonti, ha detto Kesrau Berots, conduttore del podcast intitolato Most Wanted. Per ragioni di tattica investigativa non divulghiamo i nostri metodi di rivelamento, ha detto il pubblico ministero Alexander Edge, quando gli è stato chiesto se davvero il podcast fosse la fonte originaria della soffiata. Con l'impennata nei sondaggi d'opinione del partito di estrema destra Alternativa per la Germania, la polizia e le agenzie di sicurezza sono sotto crescente pressione per reprimere gli estremisti politici, anche se operano all'ombra dei fallimenti del passato. Notoriamente la polizia non ha colto numerosi indizi che avrebbero potuto portarla più rapidamente alla banda neonazista nazionalsocialista clandestina che uccise 9 immigrati tra il 2000 e il 2006 e fu catturata solo nel 2011 dopo che 2 membri si suicidarono, portando un terzo a svelarsi. La polizia sta ancora cercando altri 2 membri della RAF, nata dalle proteste di sinistra contro la guerra nel Vietnam nei primi anni 70 e che uccise 33 funzionari governativi, soldati americani e uomini d'affari. E questo è l'articolo di Reuters.com. E vi leggo anche quello che è uscito sul Guardian, che anche questo, vabbè, io mi chiedo come i giornalisti diano è sempre sottile il filo tra opinione e giudizio, però sto titolo sembra proprio un giudizio. Però vabbè, Daniela Klett, dog sitter ballerina, la donna più ricercata dalla Germania, come dire, perché il sottotitolo dice un po', in un quartiere bohemien, un po' radical chic di Berlino, l'ultima donna non catturata della RAF è stata trovata a vivere in Bella Vista, in un quartiere bohemien di Berlino. Bah. Ve lo leggo, non so se voglio leggervelo. Vabbè. Non ve la leggo. Va bene, andatevelo a leggere voi, quella sul Guardian, dove sembra che vogliano fare una carrellata del fatto che questa donna avesse amici ricchi. Vabbè, non so, salto. Ci sentiamo anche qua un po' di musica, forse l'intermezzo del pubblicitario, e torniamo cambiando completamente argomento. Ciao, qui Accordai, sempre approfondimento tecnologico per le frequenze di Radio Città Fujiko. E dopo un po' di queste notizie, su, secondo me, proprio che tendono a approfondire, tendono a ricordare che la confidenzialità non è qualcosa che si fa da soli, ma si fa in compagnia, anche se è un diritto personale, l'intimità. E come le varie, e come adesso l'apice top dell'intelligenza artificiale, praticamente sono contro ogni diritto al momento, proprio sull'intimità e anche la diffusione di contenuti, perché non chiedono, nessuno ha mai dato il consenso per il riutilizzo dei contenuti nel web, nell'internet, in questo modo, cioè proprio per maniaci del controllo. Passiamo, insomma, cambiamo argomento e andiamo a parlare di come sbarazzarci di queste tecnologie, come metterci le mani, come provare a capire come neutralizzare alcune di queste tecnologie e soprattutto farlo in compagnia e farlo insieme. Allora, inizio da degli eventi locali. Abbiamo, qua a brevissimo, 2 giorni, c'è una degli incontri del laboratorio CyberFem autogestito al Centro delle Donne di Bologna. Ricordo, il cyberfemminismo è quella branca che esiste da più di 20 anni, che utilizza l'hacking per amplificare il transfemminismo e il femminismo in sé. diciamo, esplosa con l'ultima ondata femminista del Me Too, ma non solo. E a Bologna da 3 anni c'è questo ritrovo del laboratorio cyberfemminista ogni primo giovedì del mese al Centro delle Donne in via del Piombo 5. Il 2 maggio vedo dal calendario pubblicato su women.it che alle 6:30 c'è il loro ritrovo, e quindi mi sembra utile ricordarvelo. Passo poi a un evento di warm up per Hack Meeting, che adesso passeremo a parlarne. Ci sarà il 13 maggio al circolo anarchico Camillo Berneri in Porta Santo Stefano la presentazione del progetto Antennine in Appennino bolognese con cena di autofinanziamento. Vi vado a leggere la pagina, un secondo. Presentazione del progetto Antennine in Appennino bolognese lunedì 13 maggio, quindi andiamo alla settimana successiva, tutto è la settimana, 2 settimane dopo, da ora, no scusate, questa del 2 maggio è questa settimana, sì, prossima settimana di lunedì, reti comunitarie. Le reti comunitarie sono infrastrutture locali di telecomunicazione create da gruppi di persone che condividono qualcosa, una comunità, per connettersi a internet e o fornire servizi di comunicazione digitale. Sono costruite e gestite come un bene comune, cioè una risorsa prodotta e condivisa e mantenuta collettivamente. Le reti aperte wireless permettono di condividere l'accesso a internet e o di usare applicazioni ospitate localmente, l'avevo già letto. I vicini sono collegati da un tetto all'altro usando attrezzatura wireless con software libero e sì, free open source. Le proprietà e i doveri di gestione sono distribuiti tra le comunità. Se ne parlerà a partire dalle ore 19:30 lunedì al centro di documentazione anarchica Camillo Berneri in Porta Santo Stefano 1. A seguire cena benefit. E proseguo con gli eventi locali. Allora, il 19 sappiamo che il 19 maggio, sappiamo perché ne è comparsa notizia nel giro di Acclabbo, ricordo, è un laboratorio ricorrente, un laboratorio ricorrente di mercoledì sera a VAG 61, quindi in via Paolo Fabbri 110, e si trovano più o meno tutti i mercoledì. Potete riuscire a seguire il loro discorso iscrivendovi solo e soltanto iscrivendovi alla mailing list di Acclabbo, perché poi ogni mercoledì bisogna vedere se ci si trova davvero tutti i mercoledì oppure no, però spesso sì. Questo mercoledì è il 1 maggio, quindi chi lo sa. Vi leggo un altro evento che è uscito ieri sera, il 6 e 7 maggio in Bisaboga, che è un luogo appena fuori Bologna, a Montasico. La ciurma di Zona Warpa, il festival itinerante del videogioco ribelle, si ritrova per costruire assieme momenti di socialità libera e giocosa. Ma ricordiamoci che in un mondo capitalista e individualista come il nostro, anche la socialità è un atto politico, e in questo caso soprattutto di condivisione di saperi, e quindi noi soprattutto di saperi tecnici, e quindi noi lo supportiamo. Ritornerà in Bisa il Just Riot, la sala giochi underground e anarchica, per scoprire possibilità che non conoscevi prima del mondo videoludico. Chiunque abbia un gioco, un oggetto, un esperimento legato al mondo dell'elettronica autocostruita o hackerata è assolutamente benvenuto, e che venga a portarlo con sé. Ci saranno chiacchierate riguardo ai temi delle trasformazioni sociali e tecnologiche, di come possiamo fare in modo che questi strumenti, i dispositivi elettronici, il software, i social network e i videogiochi siano una risorsa creativa e libera. E la poi a seguire laboratorio di musica elettronica col Game Boy e Nintendo DS, chissà, secondo me sarà Kenobi a farlo, ma chi lo sa. Autoriparazione elettronica, bene sì, probabilmente sarà presente il laboratorio di riparazioni Off Piccina, che c'è giù a Bologna, ma il laboratorio di riparazioni elettriche elettroniche che si tiene al Circolo K a Bortolani ogni ultimo lunedì del mese, che era ieri tra l'altro. E quindi autoriparazioni elettriche elettroniche, creatività nerd, cucina tradizionale, ma chissà cosa c'entra, musica dal vivo e esperimenti comunitari. E altra notizia, anche questa soffiata dalle mailing list e dalle comunicazioni sotterranee, underground: il 19 maggio ci sarà riunione distanza del social network, che non provoca dipendenza, mastodon.bida.im, social network federato, decentralizzato, istanza bolognese ma anche anarchica di tutto il mondo, con più di 20.000 iscritti, che è mastodon.bida.im. Quindi il 19 maggio in un posto per me ancora non definito, che io non so, 19 maggio si dice, dicesi anche domenica, fra tre domeniche, si discuterà insieme di cosa significa autogestire un social network, come questo comporta la moderazione e l'autogestione di questa moderazione, ma anche come supportare le admin e la noiosissima manutenzione che è un lavoro da casalinghe dei server. E spero di non avere offeso nessuno dicendo ciò, e che nessuno vuole fare di solito la manutenzione. E quindi, insomma, rimanete aggiornati su mastodon.bida.im per capire dove si troverà questo incontro di istanza del Fediverso autogestito bolognese e non solo. E arriviamo, dopo un po' di musica, agli eventi internazionali. The people. E udite udite, qua Hack Or Die, ultima 5 minuti di trasmissione, vi vogliamo parlare del fatto che il 5 e 9 giugno si terrà l'incredibile, spumeggiante e glitterissimo e internazionalissimo Eclectic Tech Carnival, un evento femminista, anche transfemminista, diventato negli anni, è il più antico ritrovo di informatici del mondo, perché appunto è internazionale, transnazionale. Eclectic Tech Carnival dal 2001 riunisce le meno eteronormate comunità del mondo in un evento di autoapprendimento che dura 5 giorni e che quest'anno sarà dal 5 al 9 giugno a Berlino, ospiti di Art of Code. L'Eclectic Tech Carnival in questo momento la call for paper, quindi la chiamata ai contributi, ha chiuso. Sappiamo che sono arrivate 58 differenti talk per coprire questi 5, 6, 7, 8, 9, questi 5 giorni di eventi artistico-musicali, tecnologici e soprattutto di hacking sulla tecnologia e di hacking dei generi. E non posso augurarmi di vederci a Berlino, l'Eclectic, non posso che augurarmi di vederci tutto a Berlino dal 5 al 9 giugno per l'Eclectic Tech Carnival, e trovate tutte le informazioni su eclectictechcarnival.org. appunto, la call ha chiuso da poco, si sta ancora traducendo in 25 lingue e presto però apparirà il programma. E veniamo a eventi anche questi internazionali ma un po' più vicini. Ci basterà raggiungere Brescia il 14 e 16 giugno, perché ci si apre un mondo nuovo che è quello di Hack Meeting. L'Hack Meeting è il più grande evento italo-ablante di collaborazione tra informatiche e italo-ablante, ma anche JavaScript, C, PHP e diversi binari. E quest'anno si terrà a Brescia e vi vado a leggere le notizie che ci sono. Hackmeeting.org è il sito da consultare, anche qua tradotto realmente davvero in 4 lingue. E l'Hack Meeting è l'incontro annuale delle controculture digitali italiane, di quelle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all'interno della nostra società. Ma non solo, molto molto di più. Infatti non esiste solo la tecnologia digitale, esistono un sacco di diverse tecnologie, quelle delle comunicazioni, quelle dell'acciaio, quelle del cibo, quelle dell'agricoltura, e la kit, l'hacking, non è solo per hackers digitali, ma è per chi vuole gestirsi la vita nei suoi diversi ambiti in maniera comunitaria e condivisa, senza più barriere, senza più confini e senza guerre. E quindi vi invitiamo a partecipare per costruire questo diverso futuro possibile. Vi invitiamo a partecipare anche a voi il 14-15, anche a voi hackers delle tecnologie più disparate e della mediazione, e ci si trova il 14-15-16 giugno 2024 al magazzino 47 in via Industriale 10, Brescia. E con questo saluto di smontare e rimontare il mondo, chiudo la trasmissione di oggi e vi ricordo il nostro sito, che è hackordai.gattini.ninja. A presto, ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide.